Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Amiche e amici sportivi dalla Radio Vaticana, buon inizio settimana e ben ritrovati nel nostro consueto spazio settimanale interamente dedicato allo sport. Davide Dionisi oggi a tenervi compagnia nella prossima mezz'ora in diretta, supportato per la parte tecnica da Silvio Anelli, Luciana Fantini e Patrizio Ciprari. Grazie e buongiorno anche a voi. Saluto intanto Felice Alborghetti, che ci ha raggiunto in studio per parlarci di Clericus Cup. Buongiorno Felice.
Buongiorno a tutti voi.
E per commentare con noi la domenica sportiva. Benvenuto Felice, con noi sempre l'opinionista Antonio Menenti. Buon lunedì Antonio.
Buona giornata a tutti voi.
Al telefono in diretta subito con noi il nostro amico, ormai ospite fisso di Non Solo Sport, Bruno Pizzul. Buongiorno Pizzul.
Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
Buongiorno, e con lui anche il capo ufficio stampa della Lazio, Stefano De Martino. Buongiorno De Martino.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, un'occhiata innanzitutto alle prime pagine dei quotidiani sportivi. Partiamo dal Corriere dello Sport Stadio, la squadra di Mazzarri passa a Bologna spinta da 15.000 tifosi, i rossoneri replicano vincendo a Firenze e conservando 3 punti di vantaggio in classifica. La volata a scudetto perderà però Ibrahimovic, espulso per aver insultato il guardialinee. Lo svedese appena rientrato sarà nuovamente squalificato. Sale la Lazio, di nuovo in zona Champions grazie alla vittoria sul Parma, e la Juventus che batte il Genoa in rimonta. Altra giornata amara per la Ferrari, che nel secondo Gran Premio della stagione non va oltre il quinto posto con Massa. Alonso in rimonta tampona Hamilton e chiude sesto. La Gazzetta dello Sport, Milan sì, Ibra boh, il Napoli vince a Bologna 2-0 e resta incollato. Rossoneri passano a Firenze 2-1, ma lo svedese si fa cacciare. Eurosogni Juve, Leo ora cambia, più equilibrio per lo Schalke, siamo in casa nerazzurra. Lazio scatenata, ritorna quarta e attacca la Roma, poi ne parleremo del caso con De Martino. Lecce che colpo, guai Samp e Parma. Ferrari dolce amara e poi alla fine i soliti editoriali della Gazzetta dello Sport, questa volta intitolati Severità ma per tutti. Tutto sport, ampio spazio alla vittoria della Juventus, Matri e Toni, i nostri gol Champions, rientra appunto in chiave di Champions League la Juventus, poi il successo del Milan, Seedorf, Pato, delizia Milan, ma il Napoli è sempre lì. Terzo posto, ecco perché crederci, e si parla ovviamente dell'altra squadra di Torino, appunto il Torino, e spazio anche allo show del fratello di Valentino Rossi, poi Alonso sciupa, ma la Ferrari è in crescita. Dunque, allora, cominciamo con la giornata calcistica, cominciamo da Pizzul, poi entriamo in casa biancoceleste per vedere un po' qual è la situazione. Pizzul, la domenica calcistica, allora vediamo un po' qual è la situazione. C'è una lotta per entrare sempre più serrata, per entrare nella zona che conta, quella della Champions, con un Udinese che serra un po', passa un po' meno, cioè riesce con difficoltà ancora a rimanere in quella zona, la Lazio che compie un netto passo in avanti, la Roma che si fa avanti, insomma c'è veramente ancora un campionato ancora vivace.
Sì, campionato estremamente vivace, delle prime 8 della classifica hanno tutte vinto tranne l'Udinese, che ha perso contro la Roma una partita peraltro zeppa di polemiche, tant'è che si è inserita poi nelle proteste dei friulani anche la Lazio, come sentiremo più in avanti, e quindi la situazione è ancora estremamente fluida, sia per quanto riguarda la lotta per lo scudetto, sia per quanto riguarda le posizioni di classifica che valgono la Champions. Il fatto che la Lazio sia tornata in zona Champions naturalmente testimonia della solidità della squadra, ma bisogna riconoscere, pur evitando magari di entrare in polemiche eccessive, che l'Udinese ha più di qualche ragione per lamentarsi, no? In effetti non è stato concesso sull'1-1 un rigore clamoroso, aveva segnato con un braccio peraltro Asamoah, che era stato affossato in maniera evidentissima da Perrotta. C'è da dire che lì la decisione dell'arbitro ha lasciato estremamente perplessi, no? Guidolin ha detto ma probabilmente non ha visto, ha però visto il fallo di mano che c'era, e se lui pensava che Asamoah avesse segnato con un braccio, non solo doveva annullare il gol ma doveva espellere il giocatore. Il fatto che non l'abbia fatto è la chiara testimonianza che aveva più di qualche dubbio al proposito. Quindi ci sono situazioni che, anche se non è mai elegante o raccomandabile parlare della questione arbitrale, hanno suscitato più di qualche vespaio, perché a quel punto della partita eravamo ormai in zona recupero. Se fosse stato concesso il calcio di rigore doveva ancora essere trasformato, ma l'Udinese avrebbe addirittura potuto vincere quella partita. Quindi insomma, che ci sia un po' di maretta in giro è comprensibile. Consentitemi ancora un'osservazione. Subito dopo la fine della partita il presidente Pozzo, con aria naturalmente un po' affranta, ma ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno il sapore di dire: io l'avevo previsto e lo sapevo, perché le piccole squadre, quelle che non hanno bacino d'utenza notevole, che non hanno appoggio mediatico e via dicendo, quando il campionato entra nel vivo finiscono sempre per pagare dazio. È una considerazione amara, ma sulla quale qualche riflessione bisogna pur fare.
Questa settimana lei ha citato Pozzo, la settimana scorsa invece era Lotito che in qualche modo aveva alzato, aveva sollevato le sue esternato
anche,
le sue
anche questa settimana mi pare.
Anche questa settimana, sì, aveva sollevato le sue perplessità nei confronti appunto dell'arbitraggio. De Martino.
Ma sì, l'analisi di Pizzul dalla fotografia precisa di quello che è successo prima e di quello che è successo anche domenica. Il presidente è tornato sull'argomento dopo Lazio-Parma, ma tra l'altro non puntando il dito in maniera specifica verso una squadra o verso l'altra, ha solo fatto un discorso più di sistema e appunto ha specificato il fatto che in questo momento la classifica si fa importante, mancano appunto 6 giornate e ci si gioca un ingresso in Champions, ballano cifre come 20 milioni di euro, quindi è chiaro che si chiede la massima attenzione a chi deve poi giudicare in campo e la volontà, come ha detto il Presidente, di raggiungere questo traguardo solo se lo si merita e quindi essere giudicati in campo per il merito e non magari per il demerito. Questo è stato il concetto, che poi ovviamente qui a Roma viene immediatamente accostato all'altra squadra della capitale. Questo, insomma, io lo conosco bene il meccanismo e tra l'altro mi dispiace di aver sentito dirigenti della Roma che vogliono far scuola appunto criticando quelle che sono state, diciamo, queste osservazioni del Presidente, cercando di darci uno stile. Noi non abbiamo sicuramente bisogno, visto che comunque, se vogliamo parlare del discorso Roma, dopo Brescia-Roma vi ricordate tutti cosa disse Montali, che addirittura mi ricordo in maniera colorita disse: non so cosa racconterò ai miei figli dopo questa partita. Quindi le polemiche ci sono sempre state, noi non abbiamo puntato il dito verso una squadra ma si è fatto un discorso di sistema, gli errori ci sono stati ma insomma si chiede solamente attenzione, tutto qui.
Dall'altra parte, dall'altra sponda del Tevere, Antonio Menenti da studio.
Buongiorno De Martino.
Buongiorno.
Intanto devo darle atto per uno stile che anche il presidente Lotito, che secondo me si è sempre espresso in maniera, diciamo così, assennata, ma quello che non capisco magari a volte è come mai andiamo a fare polemiche soltanto nella parte finale della stagione, magari quando all'inizio della stagione o a metà stagione ci sono stati degli errori ben più gravi che non sono stati notati dalle varie parti. Non parlo soltanto naturalmente del presidente Lotito ma anche di tutti gli altri personaggi del sistema che oggi magari si lamentano un po' di più. Che ne pensa?
Questo è vero, infatti la Lazio, il suo presidente ha sempre fatto la scelta di discutere queste cose nelle sedi opportune. Poi durante il campionato è successo che una serie di presidenti hanno alzato i toni, e mi riferisco per esempio a De Laurentiis, per passare poi da Zamparini, hanno alzato i toni dalla metà del campionato in poi, quindi poi il presidente ha ritenuto opportuno di farsi sentire, perché poi insomma quello che è successo l'abbiamo visto, ma è vero, la Lazio ha sempre fatto una scelta di tenere i toni bassi e peraltro io non credo che l'abbia alzati in maniera spropositata, perché le polemiche, credetemi, poi vengono alimentate da una frase detta e accostata subito all'altra squadra per cercare poi di parlarne tutta la settimana. A Roma ci sono una cosa come 15 radio che parlano di calcio tutto il giorno, è differente dalle altre città, a Milano ce ne sono due, tanto per fare un esempio, quindi qui viene ampliato tantissimo il concetto, ma è chiaro che la Lazio oggi sceglie, visto le ultime 10 partite, sceglie di chiede attenzione proprio perché, a differenza dell'inizio del campionato, anche se per me lei ha ragione, oggi in queste ultime gare un punto può spostare grosse cifre. E allora, insomma, bisogna stare attenti, bisogna cercare di valutare tutto, essere molto attenti, perché anche la partita di Udine, come diceva giustamente Pizzul, avrà una coda polemica molto lunga, e la differenza tra una vittoria della Roma e un pareggio per noi era molto importante, sono due punti in più, è un distacco più grande, quindi si chiede solo questo, si chiede attenzione.
Pizzul, torniamo a parlare del vertice del campionato. Il Milan continua la sua corsa, l'Inter dopo la battuta d'arresto con lo Schalke 04 però ha mantenuto la posizione, ha mantenuto le sue posizioni. Ecco, che finale di campionato vedremo secondo lei?
Beh, sarà un finale di campionato secondo me molto interessante, anche perché a questo punto non è nemmeno tanto raccomandabile valutare quelli che sono gli impegni che aspettano ancora le squadre impegnate nella corsa di vertice, perché non contano solo gli scontri diretti, no? Diventano estremamente insidiose anche le partite che magari vedono una squadra che primeggia impegnata contro un'altra che si deve salvare e via dicendo. La sensazione è che nessuna delle squadre di vertice, che pure hanno evidentemente dei meriti, altrimenti non occuperebbero quella posizione della classifica, ha dato tuttavia l'impressione della irresistibilità, no? Anche lo stesso Milan, che pure è molto costante nei risultati, denuncia di tanto in tanto, anche nel corso di una stessa partita, dei momenti così di appannamento. L'Inter, dopo quella clamorosa rincorsa, ha messo in evidenza uno stato di forma di parecchi suoi elementi non del tutto positivo, e lo stesso Leonardo poi, no? È abbastanza singolare il fatto che in vista della partita di ritorno con lo Schalke 04, dopo aver perso 5-2 in casa, sostenga che manderà in campo una formazione un pochino più prudente. A questo punto la prudenza in Champions veramente fa un po' sorridere, no? Perché se vuole provare l'impresa, l'Inter deve andare lì per cercare di vincere. E comunque il Napoli galleggia sulle ali di un entusiasmo straordinario, no? Appoggiato in una maniera incredibile dai suoi sostenitori, che lo seguono ormai anche in trasferta come i tempi di Maradona. Quindi è una situazione veramente molto molto interessante, è sempre buona norma di condotta non avventurarsi in pronostici, io mi adeguo al coso, però sicuramente la giornata di ieri, visto che le posizioni di classifica e i distacchi sono rimasti immutati, segna un momento di vantaggio per il Milan, perché ha sempre lo stesso vantaggio e una partita in meno da giocare. Ovviamente ci sono ancora degli incontri e anche degli scontri diretti di estremo interesse, per cui se questo campionato non può essere etichettato come campionato che si sia illustrato per particolare spettacolarità e per gioco brillante, recupera molto sul piano dell'incertezza e quindi dell'interesse. È un campionato estremamente interessante.
È vero, infatti.
Volevo chiedere a Stefano De Martino se pensa, appunto, visto che si va incontro agli scontri diretti, se la Lazio appunto si giocherà molto contro le due bianconere, Udinese e Juventus, in questa chiave Champions League, oppure ecco se saranno anche decisive le altre partite, perché come dicevano ieri, credo che i tifosi biancocelesti cantavano vinciamo senza i rigori, ma molti tifosi adesso dicono che bisogna vincerle tutte sostanzialmente.
È Felice Alborghetti della Clericus Cup.
Beh, dopo Napoli-Lazio è chiaro che i nostri tifosi hanno intonato questo coro, insomma un'altra partita che ha avuto tante polemiche, alla fine l'avete vista, insomma anche voi come sono andate le cose. Io direi, anticiperei, secondo me il passaggio fondamentale la Lazio la va proprio tra Catania, quindi la prossima, e l'Inter. Perché il Catania? Perché chiaramente la Lazio, avendo poi più partite fuori casa che in casa, come diceva ieri il mister Reia, deve fare almeno due colpi esterni. Quindi il primo colpo esterno che mi viene in mente è proprio quello a Catania, chiaramente più difficile a Milano contro l'Inter, quindi credo che è fondamentale per noi la prossima partita, anche perché siamo fisicamente, stiamo molto bene, quindi mantenere questo stato fisico per la prossima domenica, affrontare il Catania e magari batterlo, sicuramente sarebbe un altro grande passo in avanti. Quindi penso già a Catania e soprattutto a Milano contro l'Inter, più importante secondo me paradossalmente dello scontro diretto a Udine con l'Udinese, dove magari in quell'occasione può esserci magari anche un pareggio, però se non hai fatto punti fuori diventa difficile.
Antonio Menenti, e chiudiamo questa ampia pagina sportiva di calcio.
Anche se poi De Martino, tutto sommato, andando a vedere dall'esterno la cosa, voi tutto sommato avrete già degli scontri la prossima settimana che potrebbero avvantaggiarvi, anche perché il Napoli-Udinese che si gioca la sera alle 20:45 è comunque una partita che potrebbe portarvi delle grosse novità in questa visione. La stessa giornata di sabato vi darà anche l'entità della forza sia dell'Inter che del Milan, perché tutto sommato in questo momento non ci sono neanche grossissimi distacchi per arrivare anche a un eventuale terzo posto.
Sì, secondo me sarà decisa veramente fino all'ultima giornata questo campionato, perché ci sono talmente tanti incroci importanti e scontri diretti che la classifica rimarrà cortissima. Anche in cima basta un passo falso, quindi è un campionato, se è vero come diceva Bruno prima, se non erro, non è stato un campionato di grande spettacolo, di grande gioco, ed è questo è vero, ma il campionato post mondiali, insomma, almeno da quello che ricordo io, è sempre stato un po' così, però sicuramente di grande interesse, c'è un livellamento, c'è stato importante, quindi anche in cima se con questi incroci potrebbe succedere tutto, e non credo che ci sarà qualcuno che parecchie giornate prima, 3-4 giornate prima, possa dire di aver vinto qualcosa o di essersi piazzato chissà dove, quindi sarà deciso tutto fino all'ultimo.
Io ringrazio De Martino, capo ufficio stampa della Lazio, e naturalmente il nostro amico e ospite ormai fisso Bruno Pizzo per il loro contributo a Non Solo Sport. Buon inizio settimana a voi due.
Buongiorno, grazie. Buona settimana a voi tutti.
Grazie davvero. Proseguiamo il nostro percorso lungo questo lunedì e parliamo anche di altre discipline sportive. Prima di parlare però della Clericus Cup e dei risultati del fine settimana, alcune notizie importanti che sono giunte in redazione. Buone notizie intanto per il Comitato Italiano Paralimpico. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato una risoluzione perché alle attività istituzionali dell'ente venga assegnato un contributo di 6 milioni di euro. Il contributo viene dai 100 milioni di euro destinati con il decreto mille proroghe per il 2011 al finanziamento di interventi urgenti per il riequilibrio socio-economico, lo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei tumori e alle promozioni di attività sportive, culturali e sociali. Mercoledì scorso il presidente Luca Pancalli aveva lanciato un grido di allarme per l'assenza di fondi della struttura responsabile dello svolgimento della pratica sportiva da parte della popolazione disabile. Questo è, meno male, una ottima notizia per il Comitato Paralimpico. Altra notizia per quanto riguarda le attività istituzionali: il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il disegno di legge che istituisce il disegno di legge che dà il via definitivo al Bici Day, la giornata nazionale della bicicletta, che si svolgerà ogni anno la seconda domenica di maggio. Il provvedimento prevede una serie di iniziative volte a favorire una mobilità ecologica e sostenibile. Il Bici Day, che l'anno scorso è stato celebrato in via sperimentale riscuotendo un grande successo di pubblico con manifestazioni in 1400 comuni italiani, quest'anno si svolgerà l'8 maggio e sarà legato alla ricorrenza del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, con iniziative in luoghi cari alla storia risorgimentale. Sempre nell'ottica dell'adozione di misure concrete per favorire l'utilizzo in città delle biciclette, si è inoltre deciso di rendere possibile il trasporto delle biciclette pieghevoli sui tram nei giorni feriali e festivi, senza limiti di numero e di orario. Ora spazio alla Clericus Cup e a Felice Alborghetti.
Beh, vorrei subito riallacciarmi a De Martino per la Lazio, perché ieri abbiamo visto il grandissimo gol di Hernanes, quindi il profeta laziale che è tornato a splendere. Invece nella Clericus esce purtroppo il purtroppo lo dico perché l'anno scorso è stato terzo protagonista di una grande stagione, il collegio brasiliano. Il suo profeta Don Edson, capitano numero 10 della Seleção Verde Oro, purtroppo non ce l'hanno fatta, nonostante abbiano vinto ai rigori. Una classifica particolare, 3 squadre a punti 6, alla fine ha premiato il fair play, più cartellini per la squadra brasiliana che non ce l'ha fatto, per un cartellino giallo, quindi sono stati fuori da questo torneo. Le qualificate sono nel girone A Redentoris Mater e Mater Ecclesiae, che torneranno in maggio a giocare, quindi nel mese mariano, nel mese loro dedicato. Ricordiamo che sono le uniche due squadre a essere scudettate con la Clericus Cup, questo torneo che è organizzato dal Centro Sportivo Italiano, che tiene appunto anche a dare nei provvedimenti disciplinari una sanzione, un'importanza anche più forte, diciamo, degli altri campionati. Nel girone B si qualificano in Nord America Martins gli statunitensi di Omulane, che è capocannoniere con 4 gol, un ragazzo che ha giocato tutte le edizioni e che quindi è sempre protagonista di questo torneo, e la novità dell'Angelicum, l'istituto teologico che è in via nazionale, con il capitano colombiano che è molto molto roccioso, diciamo solido, e tanti argentini che sanno giocare bene la palla. Quindi è una novità interessante che si sono appunto qualificati per i quarti di finale che inizieranno nel mese di maggio. Nel girone B, nel girone C e nel girone D passano il Collegio Messicano e il Sede Sapienza e la Gregoriana, l'università appunto di qui a Roma, che coltiva anche, diciamo, giovani seminaristi e ha messo su una squadra molto forte, il Collegio Urbano, che sta crescendo pian piano. Dai 3 gol della prima partita, pareggio 3-3 proprio con la Gregoriana, 4-1 e 5-0 ieri, quindi in grandissima forza, in forma, potrebbe essere il Collegio Urbano, qui l'Urbaniana sopra il Gianicolo, la squadra rivelazione che di questa edizione 2011.
Antonio.
Quindi il sistema dei cartellini ha prevalso su altri sistemi, a quanto ho capito.
Beh, effettivamente il regolamento del Centro Sportivo Italiano prevedeva come prima discriminante, in caso di parità tra 3 squadre, ovviamente gli scontri diretti in pareggio erano uguali per tutti, la classifica fair play, cioè i provvedimenti disciplinari che andavano a scalare dai punti ottenuti nella classifica varie penalità, una sorta di bonus malus. Anche però facendo una classifica tecnica si sarebbe andata comunque ai rigori, quindi meglio diciamo premiare chi è stato più buono che magari quello che aveva fatto un rigore in più o in meno segnato.
La Clericus Cup, lo ricordiamo, è il campionato di calcio rivolto a preti e a seminaristi provenienti da tutto il mondo. Ci racconti un episodio un po' particolare?
Beh, episodi particolari ce ne sono tanti. Ovviamente questo terzo tempo di preghiera che lega i giocatori al termine della partita, vincitori e vinti, dopo i rigori magari c'è tanto pathos, volontà di conquistare le vittorie, però alla fine, ecco, il linguaggio universale della preghiera, come quello del calcio, li unisce in un Padre Nostro, un'Ave Maria sotto al cupolone, diventa anche molto bello, e questo, diciamo, forse è la caratteristica più vera e più genuina, diciamo, di questo torneo. Ricordiamo, sono 61 le nazioni rappresentate, 400 circa i seminaristi e i sacerdoti in campo. C'è stato ieri il primo gol sudanese e un vietnamita che ha debuttato, e quindi ci sono presenze da tutto il mondo, tutti i 5 continenti sono rappresentati, perfino l'Oceania con 2-3 giocatori di Papua Nuova Guinea. E quindi il messaggio anche, diciamo, della missionarietà di questa Clericus Cup, di evangelizzare, ha portato anche, diciamo, i suoi frutti. Abbiamo avuto un camerunense e un rumeno che nella loro terra, una volta tornati in diocesi, hanno esportato tra virgolette questo modello, e anche adesso si sta muovendo qualcosa. Proprio ieri un francese, Sadio, di origine senegalese, chiedeva tra virgolette sponsor per poter aiutare una casa famiglia a far crescere una cosa nel suo paese.
E noi attraverso i nostri microfoni sosterremo questa iniziativa. Felice, ti chiediamo poi di tornare ovviamente ad aggiornare la classifica, a raccontarci un po' quello che succede durante la Clericus Cup. Intanto ti ringraziamo, ti chiediamo di rimanere ancora in studio con noi e cambiamo argomento e parliamo di Baskin, abbreviazione di basket integrato, una nuova attività sportiva che si ispira al basket ma ha caratteristiche particolari ed innovative. Ce le spiega il suo presidente che abbiamo in diretta con noi. Bodini, buongiorno. Pronto?
Sì, buongiorno. Buongiorno.
Sì, sì, la sento benissimo. Benvenuto a Non Solo Sport.
Grazie, grazie.
Allora, ci spieghi un po' il Baskin. Che cos'è? Come è diffuso? Quali sono le sue regole?
Allora, è stato pensato e realizzato, costruito progressivamente con l'idea di far giocare il maggior numero di persone con caratteristiche diverse nello stesso spazio e nello stesso tempo, cioè in una squadra ci sono sia ragazzi normodotati che ragazzi disabili con vari tipi di disabilità, può essere di tipo fisico, mentale, e poi anche ci sono obbligatoriamente presenti delle persone di genere femminile, quindi diciamo si è cercato di fare in modo che in una partita di Baskin ci sia rappresentata la maggior parte possibile di umanità, e questo è governato da delle regole, non è che avviene così spontaneamente. Le regole permettono poi a tutti, dai normodotati ai disabili presenti, di esprimersi al massimo delle loro possibilità. Non c'è nessuno che fa il volontario, diciamo, tutti hanno modo di esprimersi e di divertirsi.
Presidente, quanto è diffusa questa nuova disciplina sportiva su scala nazionale, ovviamente, e che cosa state facendo per promuoverla?
Dunque, allora, è diffusa, posso dire che da Courmayeur a Noto in Sicilia, Courmayeur in Val d'Aosta, Noto in Sicilia, ci sono squadre di baskin, ci sono tornei di baskin, poi ci sono in Lombardia, in Piemonte, in Emilia Romagna, nelle Marche. Siamo stati a Roma sabato, venerdì e sabato, per promuovere anche a Roma. Il nostro schema prevede l'ingresso nel mondo della scuola, in modo che i ragazzi possano apprendere la cultura dell'integrazione e dello sport inclusivo a scuola, dove vanno tutti. E poi dopo prevede che presso delle società sportive che hanno già squadre di basket o sono polisportive, venga fatta anche la squadra di baskin, in modo che poi possano i ragazzi, una volta terminata la scuola, andare a giocare e proseguire la loro attività.
Bene, noi ringraziamo il presidente del Baskin, Antonio Bodini. Noi torneremo ovviamente a parlare di baskin anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per vedere un po' come l'attività sportiva sta prendendo piede su scala nazionale. Ringraziamo Antonio Bodini, buon inizio settimana.
Grazie a voi.
Allora, cambiamo decisamente argomento e parliamo di nuoto, perché si avvicinano appunto le iniziative, la stagione ormai è alle porte, e abbiamo con noi in diretta il presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli. Buongiorno Barelli.
Buongiorno a tutti.
Ben ritrovato nel nostro spazio consueto settimanale di Non Solo Sport della Radio Vaticana. Allora, vediamo un po' un'occhiata al programma brevemente, e poi quali sono gli appuntamenti più vicini a noi.
Ma per quanto concerne l'attività nazionale, cominceranno domani i campionati italiani di nuoto a Riccione, molto importanti perché valgono come test di selezione per i prossimi campionati mondiali di Shanghai. Sarà un'edizione molto importante perché precede poi l'anno olimpico, il 2012, quindi una manifestazione molto importante. Sarà in casa Federica Pellegrini, la nostra portabandiera della squadra nazionale, ma tanti altri giovani e meno giovani che cercheranno di avere spazio nella selezione, nella selezione cinese. Ma poi avremo manifestazioni importantissime a Roma. Il 3 e 4 di giugno la finale della Coppa Campioni di pallanuoto con le quattro squadre più forti e più brave d'Europa, al Foro Italico a Roma, alla piscina del Mondiale, quindi la piscina mitica del Foro Italico. Poi avremo il Meet Internazionale di Nuoto, il Sette Colli sempre a Roma, attorno al 15 di giugno. Insomma, ormai la stagione è in grande fermento, ma diciamo una stagione particolare perché precede appunto l'Olimpiade del 2012 di Londra.
Grande preparazione, quindi noi torneremo ovviamente sugli appuntamenti più importanti per quanto riguarda il nuoto. Noi la ringraziamo perché lei è sempre molto disponibile a venire a sentirci e a intervenire durante le nostre trasmissioni. Grazie Paolo Barelli, della Federazione Italiana, presidente della Federazione Italiana Nuoto, e in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti.
Grazie a tutti voi, grazie.
Grazie. Non Solo Sport si conclude qui, ringrazio gli ospiti che hanno animato questa puntata, ringrazio per la parte tecnica Silvio Anelli, Luciana Fantini e Patrizio Ciprari, studio Antonio Menenti, Felice Alborghetti della Clericus Cup, Davide Dionisi, vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì prossimo, non prima di avervi invitato a rimanere sintonizzati sulle frequenze di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.